Michael Jackson.
Fammi ringraziare la regia, perché ogni tanto si ricorda così.
No, quando ti vede depresso, capito?
Di portare Michael Jackson.
Quando ti vede un po' sul triste, e allora ti manda Michael Jackson, risveglia, diciamo,
gli anni 80.
Il folletto che è in te. Esatto. Il folletto anni 80 che è in te. Intanto ci siamo collegati con Chicco Fresu, più volte evocato stamattina, perché abbiamo voglia di parlare di dati. Ciao Chicco, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, io ve lo dico anche se vi ho sentito un po' arrabbiati stamani.
Sì, siamo arrabbiati, ma perché
esausti più che altro.
Abbiamo la sensazione di ripetere da tanto tempo sempre le stesse cose e che non si facciano passi avanti, che tutti quei piccoli segnali che c'erano stati di incoraggiamento per vedere in qualche modo la fine di questa cosa si stiano dissolvendo, ma non tanto per la cattiveria del virus, ma per la scemenza degli uomini o per l'incapacità degli uomini di fare le cose.
Guarda, a chi lo dici? Io l'altro giorno c'era, 3 giorni fa c'era il ministro Speranza a Carta Bianca.
Sì.
Io volevo recuperare le sue dichiarazioni, quindi ho fatto una ricerca online, ho trovato un link, l'ho aperto e mi sono reso conto solo dopo 7-8 minuti che era una puntata dei primi di novembre. Diceva esattamente le stesse cose che ha detto uguale.
Sì, siamo dentro una litania, un loop micidiale di colori che si accendono, che si spengono, zone alternate, giallo rinforzato, ma in tutto questo la grande assente è la politica intesa come arte del fare le cose, del prendere in mano
anche
e del risolvere i problemi. Cioè non si vede un passo avanti in niente. Le uniche uscite che si fanno e che fanno anche i nostri politici regionali sono per difendersi, per mettere le mani avanti, per dire noi abbiamo fatto quello che ci avete detto di fare voi, ma se non arrivano i vaccini, cioè è sempre un giustificare qualche cosa, però la realtà è che le cose non si fanno, Chicco.
Siamo noi, dobbiamo dire purtroppo che tutti i paesi stanno vivendo, gli europei stanno vivendo, quasi tutti i paesi europei stanno vivendo la stessa situazione. Abbiamo visto che l'unica che ne sta uscendo, sta cercando di uscirne, è la Gran Bretagna, con un ciclo di vaccinazioni massive, hanno abbattuto i numeri e sono gli unici. Ma abbiamo visto cosa ha fatto la Merkel, che ha evocato un lockdown che poi ha ritirato chiedendo scusa. In Francia avanti ci sono stati 68.000 contagi, insomma non se ne esce. Si è capito ormai che l'unica riuscita è quella del vaccino e iniziamo a traccheggiare.
Sì, però il vaccino o ce l'hai, diciamo, nativo, diciamo, che nel senso che c'hai la proprietà
lo produci
in casa, o se no lo devi andare a comprare da altri e gli altri ovviamente danno la precedenza.
Poi si scopre che magari ce l'abbiamo anche vaccini sul nostro territorio e stavano finendo in altri
posti,
il depolto di Anagni.
Questa è un po' una forzatura, nel senso che erano i vaccini loro che si imbottigliano qua, però voglio dire, se l'Europa nel suo insieme non è riuscita a produrre un vaccino contro il Covid, questo lo vogliamo dire ad alta voce, è una grande sconfitta dell'Europa dal punto di vista industriale, della tecnologia, della ricerca, dell'università, di tutto il sistema europeo, che ha fallito clamorosamente. E poi quando ha fatto la trattativa, cercando di fare appunto l'azione comune per comprarli in stock, ha pure sbagliato i contratti, ha pure sbagliato gli accordi.
Non è riuscita.
Quindi
questo è il vero punto alla fine, perché per questo tipo di contrattazione siamo a questo punto. Verissimo.
Oggi invece vorrei tornare a parlare un po' di Sardegna. La settimana scorsa con te a quest'ora stavamo discutendo se saremmo rimasti in zona bianca per un pelo o se non saremmo scivolati in zona arancione facendo il famoso salto del doppio scalino, cosa che poi è puntualmente avvenuta. Oggi ci troviamo a commentare dei dati molto molto più inquietanti di quelli della settimana scorsa, cioè il peggioramento c'è stato, stiamo pagando quella zona bianca, quelle 2 settimane un po' di liberi tutti che ci sono state, anche se voglio dire non abbiamo visto cose pazzesche, però comunque evidentemente è bastato.
Il virus gira comunque, insomma, anche stando attenti.
Ci sono ste maledette varianti
paghiamo quello e i numeri sono in risalita velocissima.
Ecco, io c'ho davanti un piccolo specchietto, una sintesi che ha fatto una nostra collega giornalista Maria Carrozza, ieri, prendendoli da un sito che si chiama Numeri in Pillole, Pillole di Ottimismo, che sì, è un sito fatto molto bene dove pubblicano statistiche. Sì. E lei ha detto l'incidenza attuale, cioè i nuovi casi ogni 100.000 abitanti nei 7 giorni, siamo a Oristano a 56 casi ogni 100.000, quindi anche la tranquillissima Oristano ormai è fuori dallo standard della zona bianca, che è 50 per intenderci. Sassari 57, Nuoro 90, udite udite, Cagliari 99, cioè noi siamo quasi al doppio di quello che eravamo la settimana scorsa come incidenza ogni 100.000 abitanti. C'è un problema a Cagliari?
Allora, questo dato è sicuramente influenzato dal fatto che siano stati effettuati gli screening nel territorio del Cagliaritano, sì, della città metropolitana, e perché è salito anche sul Sardegna. Mm. E questo dato potrebbe avere un aspetto, diciamo, positivo, perché a fronte di un aumento esponenziale dei contagi non c'è ancora stato il classico riflesso sui ricoveri. Questo perché probabilmente attraverso lo screening, che ha una marea di falle, come detto anche ieri dal professor Koghe dell'Audi Cagliari, se volete ne parliamo dopo, sì, comunque lo screening permette di intercettare gli asintomatici, quindi di intercettare il contagio prima che degeneri in malattia.
Sì.
E quindi noi non abbiamo ancora il riflesso sugli ospedali, se li becchiamo prima abbiamo tanti contagi, ma gli ospedali sono ancora...
Si salvano
dalle soglie critiche, anche se come sempre non bisogna guardare i numeri assoluti, ma bisogna guardare gli ingressi del giorno, e noi 2 settimane fa eravamo a 0 ingressi, adesso incominciano ad essere 4, 2 in terapia intensiva. E questo numero bisogna sempre tenerlo sotto controllo per capire quanto sta picchiando duro il virus.
Ecco, contemporaneamente c'è il discorso delle varianti. Questa settimana ne sono spuntate un po' di tutto il mondo. Abbiamo la nigeriana, non ci facciamo mancare niente, tutto la sudafricana, qui, la brasiliana.
Sì, adesso in Italia è comparsa anche la newyorkese.
Esatto.
Purtroppo questo discorso delle varianti è molto, molto pericoloso. Sì. Perché notizia di oggi non è mia, l'ho letto sulla Nuova Sardegna, che al Materolbia 2 operatori che avevano completato il ciclo vaccinale più o meno 3 settimane fa sono risultati positivi nei giorni scorsi. E bisogna capire quindi quanto i vaccini siano efficaci rispetto alle varianti. Certo, erano casi messi nel conto, certo, fa parte della statistica, però...
È il tema di questi giorni a livello scientifico. Ieri ne parlava il professor Crisanti, è il motivo per il quale l'Inghilterra, che pure ha ridotto drasticamente i contagi con questa campagna di vaccinazione importante, sta comunque impedendo ai suoi cittadini di uscire e sta disincentivando chiunque dall'andare in Inghilterra, perché fino a quando non c'è la certezza di quello che queste varianti costituiscono per chi è vaccinato, è meglio.
Beh, c'è anche da dire che con i vaccini c'è l'ipotesi che ci si possa contagiare ma non ammalare.
Esatto,
quindi
esatto,
diventi comunque portatore del virus. Certo. Non è detto che la vaccinazione di massa poi vada a intervenire finché non saremo tutti
comunque,
vaccinati, l'immunità di gregge.
È incredibile che in una Sardegna pressoché blindata, perché così siamo da un paio di settimane, con controlli sempre più stringenti agli aeroporti, poi ne parleremo anche di questo, e con una situazione, diciamo, di alta attenzione, con gli screening di massa diffusi, decine di migliaia di screening tutte le settimane in varie zone della Sardegna, ste maledette varianti da qualche parte sono comunque arrivate, cioè sembra che si siano date convegno in Sardegna da tutto il mondo.
Beh, però non è che
il convegno di varianti
non è chiuso, non è chiuso, quindi... la gente gira e la variante
per
è
forza
infame,
si infila,
quindi ti tocca subito.
O forse siamo diventati più bravi,
anche nelle zone rosse la gente circola, quindi
sì,
non
certo,
è che
certo. Io oggi venendo in radio un po' ragionavo su quello, dicevo, ma ci ricordiamo cos'era un anno fa? Cioè, circolavi per venire in radio a fare il programma in una città deserta, quei pochi che circolavano avevano la mascherina e camminavano rasente i muri.
Ed eravamo additati
oggi,
male.
Oggi diciamo che siamo in zona arancione, ma insomma stiamo chiudendo i bar, ecco, fondamentalmente abbiamo i bar chiusi, tutto il resto sta funzionando.
Abbiamo chiuso bar e ristoranti e tutto il resto funziona, quindi... L'efficacia di queste misure ormai è certificata, non c'è, cioè c'è attenua, rimane in un plateau, però non abbatti la curva dei contagi. In Sardegna, grazie alla densità della popolazione, abbiamo detto le stesse cose che dicevamo l'anno scorso, andrà a scendere inevitabilmente, perché queste misure comunque dovrebbero attenuare la circolazione fra comuni, ma vi chiedo, avete visto un controllo fra Cagliari e Quarto, fra Quarto e Monserrate, Quarto? Quindi stiamo parlando di una misura che non esiste, di fatto abbiamo chiuso solo i bar e i ristoranti, punto.
Esattamente, adesso gli si vorrebbe, ho letto stamattina, l'avrei letto anche tu, di queste ipotesi della zona gialla rinforzata, con l'apertura dei bar da ridicola fino alle 15, alle 16, che secondo me veramente la categoria a quel punto là esplode.
Cioè, prendi i forconi.
Sì, perché, anche perché diventa una scusa per non dare più ristori soltanto, cioè perché alla fine che senso ha? Che senso ha questa cosa? Cioè,
Ma poi c'è, secondo me c'è anche la riflessione da fare, cioè queste restrizioni che poi alla fine non portano a nulla, che si stanno dilungando e diluendo in una maniera totalmente inutile, abbiamo visto. Forse sarebbe stato meglio fare quelle famose 3 settimane, 2 settimane di chiusura blocco totale. Si abbassa tutto e poi si rincomincia. Ma così,
Giovanni, no. Però guarda che anche chi ha fatto il blocco totale, i tedeschi l'hanno fatto, gli inglesi l'hanno fatto, non ne sono venuti fuori. Se ne viene fuori col vaccino, punto. Non se ne viene fuori in altro modo. Allora, fare qualunque cosa se non hai i vaccini,
beh, l'anno scorso l'abbiamo,
serve a pochissimo.
L'anno scorso lo abbiamo azzerato, siamo arrivati nel periodo estivo, c'era zero.
Se parliamo
scorso
della dimensione sarda, sarebbe potuto essere utile, però deve rimanere poi blindato, ovviamente, cioè non deve entrare più nessuno.
Lo so, però ragazzi, da qualche parte bisogna iniziare, in attesa dei vaccini.
Beh, o quello o i vaccini, credo che alla fine non ci siano altre alternative. Io umilmente dico questo, ma non ci sono altre alternative.
Ecco,
siccome i vaccini hanno i tempi che hanno.
Hai accennato al professor Koge prima, sì. Raccontaci un po' questa visione.
Allora,
questa...
il professor Koge, che è direttore del laboratorio analisi della OU, ha condotto uno studio.
Sì.
Ha fatto delle analisi su e ha ripassato col molecolare i campioni che erano risultati oltre 100 campioni, 113 o 114 campioni che erano risultati negativi al test rapido.
Sì.
Beh, la stragrande maggioranza era positiva. Quindi che al test rapido non risultava contagio, col molecolare risultato contagio. Quindi il rischio è che con uno screening fatto in questo modo, con tempi lunghi, senza nessun controllo successivo, perché ricordiamoci che lo screening doveva essere organizzato così:
due passate, certo.
Senza la seconda passata, quindi non intercetti neanche dagli errori.
Sì.
Però emerge da questa ricerca che ci sia un altissimo numero di falsi negativi. Quindi tu fai lo screening, sei convinto di essere negativo, vai in giro perché te l'ha certificato un test, e invece sei bellamente positivo. E sei veicolo. Tant'è che Koge dice: bisogna fare i molecolari. Basta.
Sì, tra l'altro adesso stanno uscendo questi molecolari più rapidi, no? Che danno un risultato in tempi più rapidi. Questa è la strada. Sì, tra l'altro, gli screening fatti così creano l'illusione nelle persone di essere sane, quindi li portano ad avere anche dei comportamenti più, diciamo, disinvolti e meno controllati. E invece, quando si tratta di falsi negativi, questo poi si traduce in una propagazione del
perché
virus.
Lo screening che era pensato su una fase in cui c'erano pochi contagi, che doveva essere rapido in tutto il territorio, si è dilatato nel tempo. Ha avuto purtroppo una non altissima partecipazione, e quindi le maglie sono larghissime e i risultati li vediamo.
Sì, e difatti Crisanti va in TV e della Sardegna non ne parla neanche più, parla della Nuova Zelanda, delle isole della Grecia, la Sardegna si dimentica persino di citarla.
In realtà non ne ha parlato, ma con i disaccordi ha ammesso che tanti così le cose, fare gli screening, che in teoria dovrebbe essere un atto virtuoso, è un boomerang per le regioni che lo fanno, quindi per la Sardegna, perché ti intercettano un po' di positivi, perché come abbiamo visto non ti intercetti tutti, ti fa salire il tasso di contagio, però non si fa il rapporto con i tamponi, perché questo benedetto tasso di positività a cui tutti guardiamo non viene minimamente preso in considerazione per stabilire restrizioni e adottare le decisioni.
Chicco, è successo qualcosa nell'audio del tuo microfono? Probabilmente ti sentiamo cupo e scuro. Io manderei un minuto di musica, vediamo se riusciamo a migliorare la qualità del segnale.
Vabbè.
Sly and the Family Stone, quando sono le 8.32, le 13.32, se ci ascoltate in replica. Continuiamo a parlare con il nostro collega Chicco Fresu, direttore di UTG, col quale facciamo sempre il punto di fine settimana sui dati, sulla situazione della Sardegna. Abbiamo accennato anche al tema dei controlli nei porti e negli aeroporti. Credo che questa settimana ne abbiano cuccato circa 66 di persone positive che stavano entrando con le navi e con gli aerei in Sardegna. Non sono poche.
No, non sono poche. Quelli sono controlli che servono.
Sì.
Poi sono stati beccati anche alcuni personaggi che
Vips. Vips.
Ah, sì.
No, è crastulata, bellissima. Chi hanno cuccato?
Chi è?
No, alcuni personaggi che si erano inventati le scuse più assurde.
No, pensavo.
Non ci sono novità, anche perché abbiamo chiesto quali fossero i motivi delle violazioni, non li stanno ancora comunicando. Qualcuno te lo dicono, però tanti si sono inventati, a parte quello dello iodio di cui si è parlato.
Sì, bellissimo.
Le scuse sono
iodioterapia.
Le più varie. Però il fatto che ne siamo venuti a conoscenza vuol dire che in effetti i controlli funzionano.
C'è il tubo che perde.
Esatto.
Potrebbe uscire fuori un bel libro di umorismo da quel punto di vista, con tutte le scuse.
Nero. Però a proposito di dati, io volevo invitarvi a guardare i dati degli attualmente positivi in Sardegna, perché non tornano i conti. L'altro giorno io ho parlato con il fisico dell'Università di Trento, Roberto Battiston, che gestisce anche le tabelle dell'Agenas, quindi non è proprio l'ultimo degli sciocchi, che mi ha chiesto lui come mai in Sardegna non si guarisca dal Covid.
Ah.
Perché abbiamo un numero di attualmente positivi che è totalmente sproporzionato rispetto all'andamento dei contagi.
Sì.
Per capirci, noi in Sardegna abbiamo 13.360 persone che risultano ancora contagiate.
Sì.
E lui mi ha detto: in Sardegna o non guarite dal Covid, oppure ci mettete 3 o 4 mesi.
Oppure qualcuno si dimentica di segnare quando sono guariti, cioè di toglierli dall'elenco. Che secondo me è la soluzione.
Però è un problema questo. Cioè, perché se hai un problema di questo tipo nella gestione dei dati, vai e circa, come si dice, tra gli studiosi, come viene gestito anche il flusso generale dei dati, che ogni giorno ci dice quali sono i contagi.
Quindi c'è una sproporzione rispetto al dato
enorme.
Al dato nazionale dei nostri
enorme. Siamo totalmente disallineati. Però, avendo fatto 3 settimane di zona bianca, quindi con contagi bassissimi, che siamo fatti in zona bianca, abbiamo 13.360 contagi, per dire. In Calabria, che sono più o meno come noi, ne hanno 9.411, zona bianca non ne hanno mai visto.
Ci abbiamo il vizio di tenerci le cose in frigo qua, capito? Esatto. Ci piace, anche i malati dice, ma teniamoli là,
dai,
che possono servire.
È un bel numero, ci piace questo numeretto, dai.
Ammazza, siamo noi, praticamente un sardo su 1.000 risulta essere contagiato, una percentuale enorme,
enorme
per i numeri che avevamo fino a qualche giorno fa.
Bellissimo che te l'abbia chiesto un ricercatore di fuori, dice, ma mi spiega questa anomalia sana?
Lui mi ha chiesto, provi a capire perché, poi la risposta purtroppo la più immediata è quella che hai dato anche tu.
Certo.
Però sarebbe anche una delle peggiori.
E vabbè, non so, io preferisco pensare questo piuttosto che pensare che abbiamo una forma di virus che non guarisce, che siamo deboli dal punto di vista immunitario. Cioè, stagioniamo i malati come il pecorino, facciamo così, è fiore sardo di Gavoi.
Non diciamolo a Nieddu, però, questa cosa che adesso.
Ma no, poi si offende subito, esatto. Fa subito una dichiarazione. Va bene, fronte vaccini, hai notizie di novità rilevanti, Chicco, che riguardino l'arrivo oppure l'organizzazione della logistica dei vaccini in Sardegna? Secondo te Draghi, quando ci ha dato la zugata, a cosa si riferiva? Solo al brutto vizio di tenersi troppa roba in frigo o a salti, cioè a, diciamo, salti della fila che gli erano stati segnalati in Sardegna più che altrove?
Salti della fila no, anche se in Sardegna c'è è una delle regioni nelle quali non sono state fatte le liste dei cosiddetti panchinari, quindi se capiti te lo fanno. L'esempio del sindaco di Lassinus è lampante, cioè era lì lui con la sua giunta e si sono fatti il vaccino perché non c'era nessun altro.
Certo.
La Sardegna tiene, cioè, questa politica ribadita in tutte le sedi di tenersi le riserve per la seconda dose, che qualche giorno fa sembrava essere quasi illuminata, perché si è visto che certe regioni che avevano vaccinato tutti avevano numeri altissimi, poi avevano paura di non poter fare le seconde dosi, quindi sì, sembrava anche una buona idea. Sì. Il problema è che se ti viene assicurato che arriva la dose, devi vaccinare e devi andare avanti.
Ma noi siamo diffidenti, noi siamo diffidenti e in cungiaroris, come si dice, per definizione. Ci piace.
Però la parte formica, quando le altre regioni avevano il rischio perché non arrivavano le dosi promesse, sembrava quasi una decisa parte della formica, sembrava essere quella scelta giusta. Ora che le dovrebbero arrivare, è stato assicurato che arrivano, bisogna vaccinare.
Ci sì, sono, perché il problema non è tanto le 20.000 dosi che ti tieni stugiate in frigorifero, il tema è organizzare la campagna vaccinale, le chiamate delle persone aventi diritto, secondo il diritto e secondo dei criteri di razionalità. Per esempio, da quello che so, operativamente, salvo alcune categorie diciamo particolari, tipo i trapiantati e alcuni malati oncologici, siamo molto indietro in Sardegna nella vaccinazione delle persone fragili, cioè di quelli che hanno patologie croniche. Si è delegata questa cosa ai primari dei vari reparti, non so come stiano andando le cose, anche perché non tutti i malati cronici sono in carico a un reparto, molti sono seguiti.
A vaccinare i malati cronici si è iniziato tre giorni fa negli ospedali.
Io ho notizia dei trapiantati di fegato, per esempio, che sono stati chiamati, ho notizia di alcuni malati oncologici, ma ripeto,
malati oncologici, si è partito con quelli, ma sono gli ospedali che sono partiti. A Cagliari ci sono il Brottu e il Policlinico che li stanno facendo. Ma non abbiamo ancora finito le forze dell'ordine, non abbiamo ancora finito gli ultra ottantenni, siamo indietro su tutto. E il fatto che la regione vada a dire che a breve passerà da 700 a 1500 chiamate, sì, significa che questa cosa di tenere le riserve forse poteva sembrare da svegli, però alla fine bisogna correre adesso, perché questa è la promessa che è stata fatta a Figliuolo quando c'è stata l'interlocuzione con il governo. Raddoppieranno le dosi.
Hai notizie di arrivo in Sardegna di Figliuolo? Perché io l'avevo percepita questa cosa, poi invece ieri ho sentito che va in Calabria, va in Sicilia, in Sardegna non se ne sente parlare.
Dopo Pasqua?
No, al momento non è prevista alcuna visita di Figliuolo. Però visto i risultati, ha mandato credo in Molise, non ricordo l'altra regione, ha mandato l'esercito direttamente, quindi probabilmente hanno valutato che fossero messi peggio di noi.
Sì.
Non voglio pensare in che condizioni fossero.
Esatto, terribile. Perché comunque oggi, per esempio, sull'Unione viene raccontata questa roba dei vaccini al Brottu. Ieri c'è stato un disastro perché 2 ore di attesa sotto il sole, quindi all'aperto, assembramento, appuntamenti, dati che si accavallavano l'uno con l'altro. Tra l'altro stiamo parlando di categorie fragili, quello che dicevamo prima. Quindi,
questo
evidentemente
è il punto del fatto che la gestione non è centralizzata, perché se tu fai delegli al Brottu quella parte, la O intanto lavora per il suo, da qualche parte si cade, mentre alla fiera continuano a dire che sta funzionando tutto bene.
Alla grande sì,
perché tempi rapidi, veloci, persone gentili e garbate, quindi escono tutti soddisfatti. Nel momento in cui apri altri centri che non seguono quel sistema, e io mi chiedo perché non seguire quel sistema se quello funzionava,
ci
possono essere questi intoppi.
I misteri, ma a quanto pare in questo momento la nostra sanità ha 2 teste, se non 3, perché diciamo
da 2 o 3 teste qualcuno che dà testata dall'esterno,
esatto.
Entrare.
Va bene, Chicco, con questa ventata di ottimismo di fine settimana ci lasciamo, ci risentiamo la settimana prossima, ovviamente.
Speriamo, per gli auguri di Pasqua,
di farci gli auguri di Pasqua con un clima migliore, dai.
Sì,
va bene.
Non sono certissimo, ma gli auguri ce li faremo. Sul clima migliore, va bene.
Ciao caro.
Ciao.